piace, si chiama mondo. Ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno. Più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto, più mi convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace.
Viviamo in piccole città,
nascosti dalla nebbia. Si chiama mondo, dove vivo non c'è pace, ma la vita è sempre intorno. Più mi guardo, più mi sbaglio, più mi accorgo che dove finiscono le strade è proprio lì che nasce il giorno. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace.
Viviamo in piccole città,
nascosti dalla nebbia.
Salva il mondo, casa da ristrutturare. Tutto è falso, tutto è vero, tutto è chiaro, tutto oscuro. Questo è il posto che mi piace, al di quelli là del muro.
Viviamo in piccole città,
nascosti dalla nebbia.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Buongiorno, bentornati su Ciak si viaggia sulle metafrequenze di Radio R18, un viaggio nel cuore del cinema locale torinese dove brevi affreschi di vita quotidiana prendono vita sullo schermo. Esempio di come il cinema a Torino non sia solo storia di costosissimi set, ma anche originali scatti tratti dalla vita di tutti i giorni, dove non c'è bisogno di mostrare un grande budget, corpose risorse per costruire un'opera originale. Ne parliamo qui col nostro ospite Massimo Centola, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Massimo. Allora, tu sei venuto grazie alla collaborazione che Radio R18, R18 compresa, fa con Vittoria Adamo di Vena Artistica, giusto?
Sì.
Perfetto. Salutiamo Vittoria Adamo e iniziamo con te, Massimo. Allora, tu sei un regista indipendente, fotografo, critico cinematografico, o forse è meglio definirsi divulgatore cinematografico.
Sì, diciamo che preferisco il termine divulgatore, ma in contesti istituzionali anche critico, insomma, è più che accetto.
Perfetto, tu hai iniziato la carriera in giovane età unendo la passione per la fotografia anche col parkour, giusto?
Yes, esatto.
Ma chi è veramente Massimo? Ti senti più regista o ti senti più divulgatore? E poi tra le due cose, veramente, nella tua anima cosa senti più forte?
Ma allora, innanzitutto, buongiorno a tutti ancora una volta. Sono Massimo, sul lavoro conosciuto come con il nickname di Zach. Ma allora, diciamo che in realtà l'attività da regista è arrivata molto, molto tardi nella mia vita, perché appunto i miei primi contatti con la creatività, eccetera, come ogni bambino, insomma, è arrivata con il disegno, però in particolar modo per me con la fotografia, come dicevamo prima. E la fotografia, ad esempio, è una passione che mi accompagna proprio anche come hobby, adesso comincia a diventare anche un lavoro, da quando sono piccolo. Quindi in realtà anche proprio non solo l'attività da regista, ma proprio il cinema è arrivato molto, molto in ritardo. Cioè io ho cominciato da effettivamente interessarmi al cinema a 19-20 anni, e comunque a quell'età non ero ancora ben appassionato. Adesso ho 24 anni, sembra che siano passati 20 anni da quella,
però,
sì, appunto, no, per farti capire quanto in realtà sia arrivato tardi come forma d'arte, passione, eccetera.
Sì, però in realtà io posso dirti che la fotografia è sempre un po' il primo passo.
Sì, no, esatto, in realtà poi
col difficile
senno di poi mi sono reso conto di quanto in realtà il cinema fosse sempre stato all'interno della mia indole, semplicemente stavo cercando di sviluppare quel percorso che poi mi ha fatto arrivare effettivamente all'incontro più consapevole con proprio l'arte del cinema, perché alla fine la fotografia è il figlio anzi forse è il padre, perché appunto essendo nata prima, poi il cinema in realtà paradossalmente, per quanto sembri un'arte molto più monumentale, eccetera, appunto è una conseguenza diretta della fotografia. Quindi.
Perfetto, allora andiamo con Max Pezzali, Lo strano percorso.
C'è un tempo per i baci sperati, desiderati, tra i banchi della prima B, occhiali grandi, sempre gli stessi, un po' troppo spessi, per piacere ad una così. Nell'ora di lettere, guardando la riflettere, sulle domande tranello della prof, non cascarci amore, no. C'è un tempo per i primi sospiri, tesi insicuri, finché l'imbarazzo va via, col sincronismo dei movimenti, coi gesti lenti, conosciuti solo in teoria. Come nelle favole, fin sopra le nuvole, convinti che quell'istante durerà da lì all'eternità. Lo strano percorso di ognuno di scrivere mai, per quanto
senso solido e denso di chi argomenti ormai non ne ha più, frasi già dette, già riascoltate in mille puntate di una soap opera alla TV. Starà l'abitudine, sarà che sembra inutile cercare tanto, alla fine tutto qui, per tutti è tutto qui. Lo strano percorso di ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film potrebbero descrivere mai, per quanto è complicato e imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è. C'è un tempo per qualcosa sul viso, come un sorriso che non c'era ieri, oggi c'è. Sembrava ormai lontano e distante, perso per sempre, invece ritornato con te. Con te che fai battere il cuore, che fai vivere il tempo per tutto il tempo che verrà, nel tempo che verrà. Lo strano percorso di ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film potrebbero descrivere mai, per quanto è complicato e imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è.
Bentornati sulle metafrequenze di Chuck si viaggia in compagnia di Massimo Centola. Lui è un regista indipendente e ci ha detto che come prima passione è tutto nato comunque dalla fotografia, che adesso è diventato praticamente un lavoro.
Sì, esatto. Sì, fondamentalmente per fortuna in questo momento la fotografia, cioè attraverso la fotografia riesco bene o male a anche guadagnare qualcosa. Però appunto, come dicevo prima, in realtà attualmente il cinema è effettivamente la mia ambizione. Comunque sono 3 o 4 anni che a Torino cerco comunque di... E col tempo ho anche fatto qualche lavoro, cortometraggi, eccetera, anche di altre persone.
Quindi attualmente la tua vita potresti dire è il cinema? Ti riconosceresti in questa definizione?
Ma allora... Se dovessi pensarci in maniera proprio conscia e pragmatica, non so se ti rispondere, cioè non so se risponderti di sì, però effettivamente poi nel concreto in realtà penso che da quando l'ho scoperto non ci sia stato un giorno in cui non ho pensato al cinema, quindi in realtà cioè, ad oggi le mie giornate proprio sono piene di questa mia passione, quindi in realtà probabilmente la risposta naturale credo sia che attualmente sì, è praticamente il 99% della mia vita.
Qual è stata l'opera che ha segnato il tuo esordio?
Intendi proprio film che magari, cioè dopo averlo...
Che sono stati prodotti, che si sono potuti vedere. Ad esempio io so che ho letto qualcosa tipo Qualunque uomo del 2023.
Forse... Sì, quello è il mio primo effettivo cortometraggio che ho fatto con appunto nel 2023, avevo appena finito il liceo, in realtà avevo fatto i primi mesi di università, però non era proprio, avevo constatato che non era proprio il mio percorso, e quindi la prima cosa che mi è venuta in mente, ho detto ok, non ho assolutamente nessun tipo di contatto, non so come muovermi, quindi ho detto la cosa più naturale che mi viene da fare in questo momento è fare un cortometraggio, ed effettivamente poi quel cortometraggio poi mi ha permesso anche di conoscere insomma le prime persone, i primi attori con cui attualmente ancora mi trovo benissimo a lavorare, tra tutti ovviamente l'attore principale, che è l'unico attore del cortometraggio, che è Antonio Cranco, e adesso stiamo sviluppando proprio un cortometraggio con produzione, che è effettivamente il primo lavoro un pochino più strutturato. Però appunto dopo Qualunque Uomo in realtà ho diretto anche altri due cortometraggi e cioè lavorato come direttore della fotografia anche per altrettanti, insomma anche la direzione della fotografia ovviamente è anche una mia grande passione, perché ovviamente provenendo dalla fotografia è arrivato un po' anche naturalmente, cioè, certo. per me i film lavorano sulle immagini, quindi regista e direttore della fotografia per me combinare questi due ruoli è stato anche un po' naturale. Cioè, di solito ovviamente il regista e il direttore della fotografia sono due, insomma, entità separate che collaborano, dialogano tra di loro, però per me sin da subito è diventato quasi un lavoro unico.
Una sinergia.
Sì.
E invece com'è stato l'incontro con Vittorio Adamo di Vena Artistica? È stato fin da subito oppure è arrivato dopo?
Ma in realtà è arrivato abbastanza presto, perché appunto bazzicando un po' in giro, vedendo un po' alcune realtà che potessero in qualche modo aiutarmi a fare i primi passi in questa attività, appunto poi alla fine indipendente, che è quella del regista che faccio ora, e appunto ho scoperto, non mi ricordo in realtà, probabilmente per caso, come un po' tutte le cose, l'ho scoperta probabilmente sui social, eccetera. Anzi, in realtà, ora che rinfresco un po' la memoria e spolvero, mi ricordo che è stato un mio amico a suggerirmi appunto questo spazio, questa associazione che in qualche modo ci teneva a supportare, insomma, i giovani creativi, i giovani registi. E quindi grazie a loro, ad esempio, nel mio ultimo cortometraggio sono riuscito a fare dei casting all'interno dello spazio della Film Commission. E,
sono loro che ti hanno supportato a entrare alla Film Commission?
Diciamo che loro, in particolar modo Vittorio Adamo, avendo, diciamo, conoscenze all'interno dello spazio della Film Commission, una volta che avevo proposto, cioè avevo fatto sapere a Vittoria che avevo questo cortometraggio in mente, lei mi fa che, cioè, le avevo chiesto se si potessero ottenere gli spazi all'interno della Film Commission per fare dei casting, anche perché l'ultimo cortometraggio che ho fatto, i due protagonisti sono un bambino e una bambina molto piccoli, quindi avevo bisogno, diciamo, di un tipo di istituzionalità per trovare i casting in maniera anche un po'...
Ok, allora andiamo col cinema di Gianna Nannini.
Che vuoi da me? Ti basta un filo di luce, qualcosa che ti scaldi un po', perché a mettere le mani nel cuore degli altri non sei mai stata brava, e ora vuoi sapere questo vuoto cos'è? E io non lo so, io non lo so. E allora dimmi se è vero che puoi lasciarti andare nel buio, tanto scivoli e resti uguale. Non puoi scappare anche se amore sembra, e sai com'è. Ogni volta che ti scaldi un po', perché questa confusione rende tutto uguale, e non è poi così male. Ma ora vuoi sapere questo vuoto cos'è? E io non lo so, io non lo so. E allora dimmi se è vero che puoi lasciare
Bentornati sulle metafrequenze di Radio R18 con Chuck si viaggia in compagnia del nostro regista Massimo Centola.
Buongiorno a tutti.
Ciao Massimo. Allora, stavamo parlando appunto del tuo nuovo cortometraggio. Ne hai fatti già tre, se non sbaglio, e questo
esatto.
È il quarto.
Da regista a tre.
E questo è il quarto. Tu ovviamente sei, come lo dicevamo prima, da professionista sei fotografo, anche divulgatore cinematografico, per chi non chi si fosse messo in ascolto adesso. E adesso hai prodotto questo Fiori di Campo.
Esatto.
Che è un cortometraggio particolare perché da bravo fotografo è come se fosse un breve affresco, una Polaroid istantanea più che un racconto tradizionale.
Sì, esatto, alla fine l'anima un po' del progetto è quella, nel senso che i primi due cortometraggi che ho fatto erano cortometraggi, per quanto discontinui eccetera, erano comunque ancorati ad una dimensione narrativa. Anche lunga, durano comunque 20 minuti eccetera.
Ma anche quelli li avevi scritti tu?
No, Altea, che è il secondo, l'ho scritto cioè l'ha scritto una ragazza che ho conosciuto proprio durante la preproduzione, però Qualunque uomo e Fiori di Campo li ho scritti io. E, ad esempio Fiori di Campo invece è un pochino diverso rispetto alle altre due operazioni che ho fatto, perché Fiori di Campo innanzitutto dura tipo 6 minuti, poco più di 6 minuti rispetto agli altri che duravano 20, quindi un pochino più estesi. E Fiori di Campo, in realtà, appunto, l'obiettivo era quella proprio di ritrovare quella forma che io considero proprio propria del cortometraggio, che è quella non tanto di narrare una storia, ma di offrire una suggestione. Cioè, appunto, per me i cortometraggi hanno la potenzialità di essere più simili alle fotografie che ai film, e secondo me hanno in parte anche il compito di fare questo tipo di operazione, perché molto spesso il cortometraggio viene considerato come un qualcosa di più piccolo del film, cioè un film corto, che sì. In realtà il cortometraggio ha tutte delle sue potenzialità, tutte delle sue, non regole, perché in realtà regole non è che ce ne siano, però ha tutte delle sue caratteristiche che possono dare forza alla forma proprio del cortometraggio in quanto tale, più che come film breve. Quindi in Fiori di Campo, più che concentrarmi sulla narrazione, mi sono concentrato sul dare un mood, sul dare un ambiente che stimolasse anche proprio l'immagine, la visione, perché come dicevo prima, per me l'immagine all'interno del cinema è davvero, fa da solo, cioè proprio tutto ciò per cui io desidero lavorare, le immagini eccetera, quindi anche in questo caso ho cercato di, il cortometraggio è senza dialoghi, se vogliamo proprio accennare una storia, è proprio questo bambino e questa bambina che giocano a nascondino in questo spazio infinito, questo bosco enorme, decontestualizzato, cioè alla fine quando tu guardi ad esempio una fotografia non ti chiedi cosa viene prima, cosa viene dopo, ti fai investire da quello che è all'interno della fotografia e in qualche modo ti fai un po' fascinare da quell'immagine, da quella dinamica. Con questo cortometraggio ho cercato bene o male di fare questa cosa qui, più che narrare una storia effettiva.
Eh sì, lo spettatore è parte attiva all'interno del cortometraggio, viene calato in una situazione decontestualizzata, perché proprio di quello si tratta, e questo ci permette di entrare nel fascino del mistero.
Sì, esatto, nel senso che decontestualizzare le dinamiche all'interno dei film può essere utile per dare completa libertà, secondo me, allo spettatore nel cosa potrebbe, cioè cosa potrebbe pensare di quello che ha davanti. Cioè quando si ha una narrazione, comunque un pochino lo spettatore è sempre indirizzato a pensare in un determinato modo rispetto a quello che succede davanti a lui. Invece quando alcune situazioni sono anche un po' eteree, no? Cercano di non basarsi sulla storia, ma proprio sulla forma e sulle dinamiche, sulle situazioni, sui volti, sugli ambienti, crea una specie di spazio libero per lo spettatore per poter poi effettivamente ragionare liberamente su quello che sta guardando.
Sì, non è più parte passiva, ma parte attiva dell'immaginazione, dove cerca di svelare questo mistero, ognuno dà un po' la sua interpretazione a seconda della sua fantasia, della sua immaginazione, delle sue esperienze, quindi diventa anche un po' un segreto. Secrets, Miles Cyrus.
Thank you. keep your secrets like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. To the rhythm.
Secrets, segreti, ci svela un po' il mistero di questi fiori di campo di Massimo Centola, che non ha una storia tradizionale come ci diceva lui prima, perché lui ha incentrato molto tutto sulla fotografia e ha voluto dare più un'importanza a tutto ciò che lui vede attraverso l'immagine. E anche in questo contesto la natura, ad esempio, che ne fa parte, non è solo un elemento integrante, ma un vero protagonista. In che modo hai lavorato sulla fotografia o sul suono per dare così forte voce alla natura?
Ma allora, principalmente mi sono concentrato sul decostruire un po' la concezione che abbiamo popolare di narrazione, cioè la narrazione classica è un elemento che molto probabilmente, magari alcuni anche inconsciamente, lo trasportano da un concetto magari preesistente, hollywoodiano, eccetera, all'interno di un canone che è poi quello che usiamo tutti, cioè il film narrativo è quello che magari è, ad esempio, diviso in tre atti, che narra solo attraverso il contenuto e non attraverso la forma, che poi alla fine quando dialogano sono la stessa cosa poi. Quindi quello che ho voluto fare io era effettivamente poi tornare a quella qualità che ha il cinema propria di se stessa, che è il riuscire a narrare senza le parole, semplicemente con le immagini. Cioè quando noi narriamo, e in questo caso si narra attraverso le immagini piuttosto che attraverso cosa succede, eccetera.
E realtà... lì, scusa se ti,
no, figurati,
ti interrompo, lì si vede anche un po' il fatto che tu mi raccontavi prima nel Dietro le Quinte che da ragazzino comunque apprezzavi il cinema muto.
Sì, esatto. I miei primi contatti col cinema in quanto forma d'arte, paradossalmente in realtà non sono stati, cioè non è stato con dei film particolarmente moderni, ma con i film muti, perché nel vedere quella capacità di, proprio dirompente, di usare le immagini per raccontare, proprio scarna dalle parole, dalle situazioni, eccetera, mi ha proprio fatto capire quanto il cinema fosse un'arte che delle immagini si nutre e cerca di risputare fuori quella potenza e
quella bellezza.
Sì, soprattutto, cioè nel senso, io quando guardo un film ho bisogno di essere proprio investito dalle immagini di per sé. Le immagini devono narrare, appunto. Molto spesso quando si narra attraverso le immagini, magari non si usano dialoghi, eccetera, si ha anche un po' questa narrazione un pochino più lenta. Si pensa spesso al termine antinarrativo. In realtà è che semplicemente la concezione che abbiamo noi di narrativo è molto monopolizzata dal cinema americano, dalla letteratura, eccetera. In realtà il cinema, attraverso le immagini, attraverso i silenzi, attraverso le ambientazioni, il vento, eccetera, il silenzio, cioè in realtà sta narrando qualcosa, cioè quella è comunque narrazione. Quindi con questo cortometraggio Fiori di Campo ho voluto, diciamo, narrare una storia propriamente, una situazione magari, attraverso quelle qualità lì del cinema, cioè in questo caso l'immagine, il bosco, in questo caso che ovviamente è, come diciamo prima, decontestualizzato, quindi non si sa dove effettivamente questo bambino e questa bambina sono, che poi è l'elemento che aggiunge, diciamo, come dicevi tu, un po' di mistero a questa, un po' di fascinazione, no? E quindi le immagini cercano comunque di comunicarti qualcosa attraverso più che la parola, magari attraverso il silenzio, attraverso il movimento delle foglie, cioè c'è un continuo gioco di sguardi tra questo bambino e questa bambina che stanno giocando a nascondino e sono completamente sovrastati da questo ambiente molto più grande di loro, e quindi c'è questo contrasto molto...
Ma non solo, da quello che ho capito non si sa né da dove vengano, né dove sia il luogo, ma neanche dove andranno, perché loro non si guardano e a un certo punto però ognuno sparisce.
Sì, a un certo punto poi la bambina sparisce, il bambino la sta inseguendo, stanno giocando a, insomma, nascondino, a chiapparella, insomma, quel che è, e a un certo punto il bambino perde la bambina. Quindi nel cercarla poi in realtà poi è lui stesso a perdersi in questo spazio sconfinato e quindi poi alla fine in realtà il cortometraggio non ha una vera e propria fine, semplicemente il bambino si accascia per terra ed è poi alla fine completamente sovrastato dall'ambiente che lo circonda. Quindi in realtà c'è stata una riflessione che ha fatto una ragazza che ha moderato un incontro durante una proiezione che mi ha fatto molto riflettere, che molto spesso, appunto, in realtà ripeto, le cose non riesci a prescrivertele in testa, ma poi escono naturalmente, cioè che ad esempio l'ambiente in Fiori di Campo non si muove mai fino a un certo punto, poi però nel momento in cui i bambini in realtà smettono di rincorrersi, eccetera, l'ambiente comincia a muoversi, cioè il vento comincia a muovere le foglie, quindi è quasi come uno scambio. E questa cosa, secondo me, cioè a me affascina molto il poter lavorare con il non detto, ecco.
Perfetto, allora andiamo con Girasole, Giorgia.
Senza fiato. mani grandi su di me, mi tieni stretta così forte. Tu non ti stanchi mai, tu non ti fermi mai, con gli occhi neri e quelle labbra disegnate. E come un girasole giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non mi batti mai.
Radio R18, la radio che forma e informa.
Bentornati su Radio R18, avete ascoltato Come un girasole. Come un girasole abbiamo parlato del cortometraggio di Massimo Centola, che è stato girato, mi diceva prima, nel dietro le quinte al Parco Colonnetti di Torino.
Sì, Parco Colonnetti e in parte al Parco Boschetto, che sono due parchi molto grandi, vicino tra l'altro a casa mia, quindi è stato abbastanza comodo girarli. E, ci sono dei parchi effettivamente che ho sempre visto, anche proprio dalla mia finestra si vedono, e ho sempre voluto girarci qualcosa ed effettivamente molto spesso mi hanno chiesto, guardando il corto, dove fosse girato il cortometraggio. Rispondevo a Torino e non capivano bene dove, perché effettivamente sono degli spazi che sembrano davvero tirati fuori da un contesto e sembrano quasi degli spazi liminali, non so come dire.
Sì, sì, sembra che non sia neanche Torino, ma in tanti film che vediamo di Torino non ci immaginerebbe mai che la nostra città è quella.
Sì, poi in realtà una cosa bella del cinema è che riesce ad ingannarti un pochino, cioè se sai bene dove mettere la macchina da presa, non il cinema riesce a manipolare un po' alcuni magari luoghi che conosci da tempo. Attraverso il cinema riesce a manipolarli e non riuscire, cioè non capiresti mai che magari sono stati girati proprio lì.
Allora, il corto è stato prodotto in collaborazione con Vena Artistica di Vittoria Adamo e anche la Film Commission. Che tipo di supporto avete trovato nell'associazione?
Ma allora, principalmente per i casting, grazie a Vittoria Adamo e lo spazio ovviamente che ci è stato concesso con la Film Commission, siamo riusciti a fare una vagonata un pochino di casting dalla mattina alla sera, con appunto provinando dei giovani attori, giovani attrici, e siamo riusciti comunque nel cercare appunto i due protagonisti, siamo riusciti a trovare poi effettivamente Dedalo, che appunto è il bambino protagonista, e Beatrice, che è la bambina protagonista, due maschere che a me incuriosivano molto, con il rischio però poi che appunto potessero crescere col tempo, perché loro avevano ai tempi, mi pare, 10-11 anni, però dopo aver fatto i casting il film l'abbiamo girato un anno dopo, quindi c'era il rischio che magari loro avessero avessero un po' magari dei cambiamenti, no? E quindi con questa distanza, perché ovviamente il film è girato d'estate e il parco doveva avere una uso il termine architettura per un parco naturale, però doveva avere un'architettura molto molto particolare, cioè doveva essere folta, gli alberi dovevano completamente ricoprire il cielo. Ovviamente questa cosa la puoi trovare in determinate stagioni, no, dell'anno, quindi quando la produzione è andata un pochino più a rilento e abbiamo perso ad esempio il primo anno d'agosto, gli alberi cominciavano, cioè le foglie cominciavano a cadere, allora abbiamo rimandato le riprese e effettivamente poi abbiamo girato l'anno dopo, quindi avevo paura un pochino che i casting andassero un po', però poi alla fine è andato tutto bene, quindi poi in realtà il supporto maggiore ci è arrivato per la questione casting, perché appunto abbiamo usufruito degli spazi della Film Commission e si sono candidati diversi.
Quanti sono arrivati?
Ma allora non ricordo il numero preciso, perché alla fine poi li abbiamo fatti 2 anni e mezzo fa praticamente, però sicuramente tra una ventina, tra piccoli bambini e...
Da che età?
Allora l'età era tra gli 8 e i 12 anni, perché bene o male la conformazione doveva essere quella di un bambino, una bambina di comunque 9-10 anni, quindi in quell'età bene o male si aggira. Alcuni sembravano magari un pochino più grandi, alcuni un pochino più piccoli, quindi siamo andati anche a fare una scrematura un pochino.
E che cosa gli hai chiesto durante il casting, visto che non era parlato ma era solo tipo muto?
Ma allora io ho chiesto semplicemente di parlare, nel senso che ho chiesto di raccontarmi un po' qual era il loro tipo di, cioè cos'è che li spingeva un pochino non a proporsi per il cortometraggio, perché comunque loro erano piccoli, quindi magari in realtà sono stati magari anche i genitori a spingere un pochino i loro figli, che magari sono già appassionati, però non è che vanno a cercare i progetti, eccetera. Quindi ho chiesto semplicemente quali erano le loro passioni, gli ho chiesto di farmi 2 o 3 sorrisi qua e là, di insomma vedere un po' la loro conformazione anche proprio fisica, però principalmente chiedergli cose personali, cioè per vedere...
E che cosa ti ha colpito?
Ma allora, di poi effettivamente i soggetti che ho scelto, vabbè, di Dedalo, che è il bambino protagonista, sicuramente il viso e i capelli, perché aveva proprio, uso sempre questo termine, però aveva proprio una conformazione del viso e questi capelli foltissimi, biondi, lunghi, che mi hanno subito colpito, nonostante non fosse una caratteristica che subito avevo in mente. In realtà il bambino protagonista doveva avere i capelli corti, però quando ho visto questi capelli lunghi, quasi dorati, ho detto, cioè aveva una maschera proprio bella, e considerando che non doveva parlare, ma doveva semplicemente muoversi, eccetera, come maschera era molto efficace. Di Beatrice in realtà avevo già lavorato nel mio secondo cortometraggio, Altea, e già da lì mi ero trovato benissimo, perché lei è super, super collaborativa, oltre che brava, quindi anche lì ho trovato una buona collaboratrice.
Perfetto, ma quindi diciamo che non hai incontrato delle difficoltà nel dirigerli?
No, anzi, in realtà erano proprio loro a darmi delle idee, perché in realtà io non credo nella regia come comando, cioè non credo nel ruolo del regista come persona che è al di sopra di tot ruoli e che ti dice cosa devi fare. Cioè secondo me in realtà il modo migliore per ottenere dagli attori o dalle attrici le loro potenzialità è lasciare liberi il loro il loro modo di esprimersi. Quindi in realtà molte volte poi loro si sono divertiti un sacco, perché dovevano correre in mezzo al bosco, eccetera, quindi in realtà lasciandoli liberi in realtà erano molto spesso loro a darmi delle idee, perché si sentivano evidentemente parte di quella dinamica, e quindi molto spesso in realtà delle parti importanti proprio del cortometraggio sono stati loro a dirmi, ma se la facessimo così cosa... E quindi alla fine poi in realtà sono stato io a dare retta a loro piuttosto che...
Sì, insomma, anche io penso così, più li lasci liberi e più loro ti danno un sacco di spunti. Allora dedichiamo la prossima canzone ai bambini.
Adesso un po' di silenzio, che il leone si è addormentato.
Il leone
Bentornati sulle metafrequenze di Radio R18. Siamo sempre in compagnia di Massimo. Adesso io vorrei farti una domanda, perché tu sei giovane, sicuramente hai molti obiettivi per il futuro per quanto riguarda il cinema, perché hai il cinema a cuore. Però c'è un dibattito molto importante adesso sull'intelligenza artificiale, che non possiamo non menzionare, perché una figura giovane sicuramente si scontrerà, oppure si incontrerà, bisognerà un po' capire. Robert De Niro dice che nessuna macchina può sostituire il cuore di un attore né l'anima di una persona. E tu cosa ne pensi? Se ne avessi la possibilità in futuro di usarla, la useresti? E se sì, come?
Ma allora io penso che su questo argomento ci sia un sacco di disinformazione, nel senso che, allora, per me il punto principale quando si parla di intelligenza artificiale è informarsi, cioè capire effettivamente cosa significa intelligenza artificiale e di cosa si sta andando a parlare. Per me, io sto un po' nel mezzo, nel senso che mi trovo d'accordo quando ovviamente si dice che la macchina non può sostituire il pensiero umano, eccetera, ma non potrebbe neanche volendo. Detto ciò, però, sono anche del pensiero che da sempre, cioè, questi discorsi si fanno da centinaia di anni. Cioè, prima abbiamo fatto il discorso, cioè, la fotografia è un qualcosa che mi sta molto a cuore, e la fotografia era esattamente quell'oggetto che più di 100 anni fa, nel vederlo, i pittori dicevano: adesso con un click possiamo riprodurre la realtà, quindi il pittore come figura morirà. Questa cosa non è successa. Poi è arrivato il cinema. All'interno del cinema questa cosa è, cioè, alla fine la storia dell'essere umano è ciclica. Quindi io penso semplicemente che il discorso più utile che si può fare adesso con l'intelligenza artificiale è parlare alle istituzioni, cioè dire alle istituzioni, cioè cercare di colpevolizzare innanzitutto non tanto gli artisti che usano l'AI, l'intelligenza artificiale, ma le istituzioni che non regolamentano questo strumento, perché come ogni strumento l'intelligenza artificiale può rimanere semplicemente uno strumento e non un qualcosa che sovrasti le nostre vite, eccetera. Quindi in realtà è un lavoro collettivo che dobbiamo fare, e secondo me siamo perfettamente in grado come civiltà, come società, di poter controllare questo tipo di strumento e renderlo utile per la nostra quotidianità, per i nostri progetti, eccetera. Ma dobbiamo essere consapevoli che se facciamo un discorso sterile come l'intelligenza artificiale cattiva, non si andrà da nessuna parte, perché effettivamente poi ciò che va cioè l'ente che va colpevolizzato, se l'intelligenza artificiale sostituirà lavori, sostituirà, eccetera, la creatività, eccetera, bisogna farlo alle istituzioni, cioè, perché bisogna farlo a chi ha il potere di manipolare questi strumenti. Quindi io penso che l'intelligenza artificiale possa essere un buono strumento, come lo è stato qualsiasi altro tipo di strumento che ci è stato dato fino ad oggi, dal digitale. Ancora oggi c'è chi è contro il digitale, preferisce girare ad esempio in pellicola. Quindi è un processo che è ciclico da sempre. Però da sempre, cioè, siamo riusciti comunque a in qualche modo sopravvivere nel bene e nel male, ogni cosa ormai è...
Ma tu ci hai pensato utilizzarla? E se sì, come?
Ma allora,
non ancora.
A me personalmente non interessa, nel senso che a me piace ovviamente cioè a me piace la concretezza del cinema, cioè il fatto che sia un'arte molto artigianale, cioè il fatto che a me piace ad esempio quando guardo un film percepire la camera dietro che si muove. Quindi in realtà è un discorso che attualmente
non hai pensato. Però ad esempio sulle fotografie con l'intelligenza artificiale si può fare tantissimo, quello che una volta si faceva con Photoshop. Ora Photoshop quasi è diventato arcaico. Se una volta un corso di Photoshop poteva costare dai 5.000 ai 10.000 euro, ma ti parlo di non tantissimi anni fa, forse un po' più di 10 anni fa. Ora veramente non serve quasi più, perché con l'intelligenza artificiale si potrebbe già fare quasi tutto.
Sì, appunto, ripeto, poi intorno all'intelligenza artificiale c'è anche molta, molta fantasia, molto intelligenza artificiale è anche un termine molto romanzato. Appena sentiamo il termine intelligenza artificiale ci rizzano i capelli, perché il nostro cervello attiva tutto un processo di miticizzazione del termine, proprio intelligenza artificiale, attraverso anche proprio il cinema che ci ha convinti che l'intelligenza artificiale tipo ci distruggerà tutti, eccetera.
Ma già film come Terminator tanti anni or sono ci mostravano un'intelligenza che sarebbe andata un po' oltre, che non saremmo più riusciti, però vabbè, quello la fantascienza esagera sempre un po', eh.
Sì, no, io penso che nel momento in cui noi diamo per scontato che lo strumento è capace di sostituirci, allora in quel momento lì ci sostituirà. Cioè dobbiamo essere consapevoli del fatto che abbiamo noi le mani su questa cosa qui, cioè abbiamo noi il potere di decidere se questo strumento potrà sostituirci o meno.
Come succede un po' in tutte le cose, anche perché poi lì con quei film tipo Terminator questi prendevano, cioè addirittura ci facevano la guerra. Non succederà in quel modo lì, non succederà in quel modo così catastrofico, drammatico, però già solo il fatto di lasciarsi passivamente prendere dall'intelligenza artificiale in un modo soffuso, senza che noi ce ne possiamo accorgere, questo ci potrebbe veramente dominare, ma in modo non evidente.
Sì, piano piano, bisogna, allora se io potessi ad esempio tornare indietro e dire intelligenza artificiale non esiste, lo farei, però nel momento in cui un qualcosa arriva il progresso non si può fermare.
E poi soprattutto una cosa che ormai è entrata nel nostro mondo, non puoi far finta di non vederla, perché non puoi
in realtà paradossalmente se fai finta di non vederla anche poi ti sovrasta ancora di più, quindi in realtà in questo momento il meglio che possiamo fare è essere consapevoli, informarci su questo strumento e capire come non far sì che lo strumento ci in qualche modo...
Va bene, allora io volevo solo, siamo tutti turisti in questo mondo, Dio è il nostro agente di viaggio, ci ha fissato i nostri itinerari, prenotazioni e destinazioni, fidati di lui, goditi la vita è semplicemente solo un viaggio, così come un viaggio la vita e come i registi possono anche viaggiare con la fantasia e col cinema. Se tu avessi la possibilità di fare un cortometraggio, dirigere un cortometraggio, dove ti piacerebbe girarlo nel mondo?
Assolutamente a Parigi.
Penso. Perché a Parigi?
Perché io Parigi la ricollego con veramente la storia della cultura, cioè quel frammento di storia culturale che a me fa impazzire, che è quello tra metà 800 e metà 900. Per me Parigi, quel tipo di archeologia, sarà che sono nato a Torino e quindi la famosa piccola Versailles, quindi quelle architetture un po' gotiche, un po' retro, mi hanno sempre affascinato e io a Parigi sono andato 2 o 3 volte, per me anche quello è un po' un posto, sarà che appunto è molto simile a Torino, quindi appunto il mio amore per Torino non so se provenga dal farmi piacere Parigi o se sia...
Però se ti arrivasse una produzione di quelle proprio internazionali dove ti dice va bene quello a Parigi, però ti apre il mondo a mente più ampie, diciamo, più internazionali, allora potresti andare in giro per il Ruanda oppure per la Polinesia oppure a Bali, dove bellissimi paesaggi, o il Borneo Malese, per te che sei fotografo, quale ti ispirerebbe di più?
Ma ti dirò, sai che non ci ho mai pensato, in realtà probabilmente prima o poi avrò una risposta, però in questo momento ti dirò, sono aperto a qualsiasi tipo di suggestione, magari non solo fiction, anche documentari, magari qualche tipo di viaggio a sorpresa, non lo so.
Io sarei tentata per Bali, anche perché anche la letteratura su Bali parla molto bene di questo posto con paesaggi bellissimi, tramonti a Bali. Sarei tentata su quel luogo lì.
Tutto ciò che è cibo per le immagini mi andrà bene.
A parte che qua tutto, perché anche in Ruanda comunque qua si parla di vaste distese dove ci sono il gorilla di montagna, qua si potrebbe fare un altro Jurassic Park. Ma a me non è che faccia impazzire Jurassic Park, però sicuramente la natura selvaggia, quella sì. Comunque, io ti ringrazio per essere stato il nostro ospite.
Grazie a voi.
E niente, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e ci sentiamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti. I don't know.
ciao.